Radio Onda Rossa 87.9, ma anche in streaming per chi ci ascolta da www.ondarossa.info. Andiamo verso la conclusione di questa mattinata informativa su un'informazione che non è più freschissima, diciamo. Stiamo parlando della morte della regina Elisabetta, di cui si terranno i funerali lunedì. Ai nostri microfoni una voce nota di questa radio che sempre, insomma, puntualmente ci aiuta a capire un po' meglio cosa succede oltre manica. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Per diversi giorni i giornali italiani hanno parlato tantissimo della regina Elisabetta, ne hanno costruito un quadro che dire edulcorato è regalargli qualcosa, insomma sembra la regina più buona della storia, e ora non ne parlano più perché non c'è spazio, ci sono altre notizie. E innanzitutto ti chiediamo come invece la stampa britannica ha raccontato questa regina e il suo erede Carlo, i primi giorni di Carlo, e forse anche qualche fatto che, insomma, la stampa ha trascurato.
Ecco, allora, buongiorno a tutte e tutti. È finalmente successo quello che, insomma, ci si aspettava ormai da qualche anno, in realtà dopo la morte del marito della regina di Elisabetta. E quindi, diciamo, la stampa britannica era già preparata da tanto.
I coccodrilli erano pronti, i pezzi sulla morte erano già pronti, dici?
Sì, sì, al punto che il giorno stesso della morte della regina, sulla BBC, il conduttore principale era già vestito di nero. Già molto prima dell'annuncio della morte, nel senso che quando scattava, si sapeva, questo cosiddetto operazione il ponte di Londra è crollato, entrava subito in atto una serie di insomma protocolli su quello che si poteva fare, quello che si poteva quello che si cercava di evitare di fare, anche perché la copertura, almeno per quanto riguarda la BBC, e chiaramente poi ci sono tutti i giornali, ha avuto anche dei problemi precedentemente. Ci sono state molte polemiche per la morte del marito della regina, ci sono state addirittura 100.000 reclami, obiezioni sulla copertura 24 ore su 24 ore di questa figura, che non era molto, insomma, anche tra chi pro monarchia non era questa figura così simpatica, tra virgolette, no? Quindi la copertura, almeno per quanto riguarda la televisione, è stato costante. Devo comunque sottolineare che io sono in Italia, quindi lo guardo da lontano.
Beh, diciamo che anche in Italia abbiamo avuto addirittura due speciali di due TG diversi della RAI in contemporanea sulla morte della regina.
Sì, sì, ma diciamo che questo è quasi inevitabile, quindi per me è più interessante andare a vedere quelle sfumature e come, per esempio, i media hanno reagito a, per esempio, una serie di arresti durante le parate, che sono la parata in Scozia, la parata funebre in cui è partito dal castello Balmoro, è passato a Edimburgo, e ci sono stati qualche arresto per le contestazioni, non tanto alla regina quanto ai figli, o Carlo indiretto, oppure Andrew, che, insomma, come si sa, era amico di, come si chiama, quello che organizzava il traffico di minorenne in America, e insomma si sa che ha avuto un rapporto con una sedicenne, 17enne, e quindi ci sono state anche contestazioni al secondo figlio di regina Elisabetta. E In qualche modo la reazione delle polizie che è intervenuta direttamente a tacere queste persone veniva arrestata, e c'è stato anche qualche accenno in televisione, anche sui giornali, e anche sulla questione della libertà di parola. Allo stesso tempo però non hanno mandato in onda i fischi dell'arrivo di Carlo, sia a Edimburgo che a Cardiff, perché Carlo poi è andato a fare un giro per le varie nazioni del Regno Unito, che è molto in sé, è molto molto significativo questo senso di dovere di andare a fare questa visita in un regno che da qualche anno c'ha queste fratture. Quindi nonostante insomma queste piccole proteste, c'è questo senso inevitabilmente che si rispetta, no? Il funerale di lunedì, ci sarà ovviamente tutti i canali tranne uno che manderà il film, un film cartone animato per i più piccoli. Ci sarà questa copertura con pochi interventi, quasi in silenzio, in cui si sente chi parla, ad esempio, in cattedrale, però già si dice sulla questione di quello che succede dopo, sul dibattito, sul repubblicanismo, sì. In cui comunque nel Regno Unito intorno al 30% della popolazione ha una posizione repubblicana, c'è chi nella BBC, negli altri canali televisivi hanno sottolineato che queste sono questioni valide, però se ne parlerà più in là. E questa è la cosa che in realtà molti sono interessante, c'è questa curiosità secondo me di fondo di vedere cosa succederà adesso, perché adesso un po' la situazione cambia con l'arrivo di Carlo III. Poi sulla questione di questa geografia della regina, ecco, insomma, un po' lei ha creato questa aura di una persona che
della regina si racconta sempre, no? Si ricorre sempre alla Seconda Guerra Mondiale per fare la geografia della regina, ma nel mezzo ci sono 70 anni. E sì, l'altra questione di cui si parla molto, e su questo insomma mi piacerebbe sentire qualcosa da te, è come la regina del Commonwealth, quella che sostanzialmente l'ha creato, l'ha sostenuto, una regina sempre a giro per il mondo, ma insomma ricordiamo anche che il Commonwealth è il frutto del colonialismo inglese.
Sì, è il retaggio del colonialismo. Lei era suo padre era l'ultimo imperatore d'India, per esempio. La regina era questa figura di intermezzo, insomma, se vogliamo dire, la regina della decolonizzazione dell'impero britannico, e nella geografia si parla di lei come il capo del Commonwealth che teneva tantissimo, no, questa comunità di paesi, però bisogna anche ricordare che questa decolonizzazione è stato un periodo molto violento, specialmente negli anni 50, anni 60, con l'emergenza in Malesia, la ribellione Mau Mau in Kenya, in Aden, ma anche nell'Irlanda del Nord, insomma. E quindi quando si parla di questa regina come una regina di transizione, guardando da un punto di vista storico più ampio, insomma, si tende a tirare fuori, ovviamente inevitabile, gli aspetti diciamo positivi. Adesso una regina di una società multiculturale, eccetera eccetera, quindi in realtà non è grazie a lei, però si tende a sottolineare tutti gli aspetti positivi di questo periodo, lasciando fuori tantissimi aspetti appunto sul retaggio coloniale e sui rapporti coloniali che esistono tuttora tra Regno Unito e gli altri paese. E su questo, secondo me, la questione politica vera e propria, quella più interessante, quello che si, secondo me, più significativo adesso, è quello che succederà ai cosiddetti reami del Commonwealth, cioè quei 15-16 paesi che hanno ancora il capo di Stato, cioè hanno la regina, adesso il re come capo di Stato.
Questo sottolineiamolo bene, perché non è che poi in Italia, no, questo si abbia molto presente. I paesi del Commonwealth hanno come capo di Stato prima la regina Elisabetta,
alcuni, non tutti,
però una quindicina, che sono tanti.
Sì, per esempio l'anno scorso Barbados si è dichiarato una repubblica e quindi la regina non era più capo di Stato, comunque è rimasto anche nel Commonwealth, però che è stato anche un momento molto forte, specialmente Barbados, che ha questa, cioè, questo forte ruolo simbolico nella storia della schiavitù, insomma era l'isola dello zucchero, delle piantagioni, e la cosa interessante è che i primi paesi che invieranno dei referendum sono quelli che sono ancora reami, sono altre nazioni caraibici, quindi già si sa che Antigua e Barbuda nei prossimi 3 anni avranno un referendum su se, no, mantenere quello che è adesso il re come capo di Stato. Poi molto probabilmente toccherà a Giamaica. L'anno scorso, 2 anni fa, il figlio di Carlo è andato a fare una visita in Giamaica, anche Bahamas, altre nazioni in quell'area, e poi è stato fortemente contestato in Giamaica, e in tutta la regione c'è un forte movimento sulla questione dei risarcimenti dopo il periodo coloniale del Regno Unito. Quindi, secondo me, per quanto riguarda, perché poi spesso si pensa adesso cosa succede, si divide il Regno Unito, secondo me la cosa che succederà nell'immediato è questi referendum. Inizialmente Giamaica, Antigua e Barbuda, però si parla anche di Australia, Nuova Zelanda. Per esempio Australia adesso, che c'è un governo laborista, il primo ministro è dichiaratamente repubblicano, e quindi secondo me il fatto adesso che abbiamo questo nuovo re che non, diciamo, a pelle non è per niente simpatico, però non è più insomma questa figura di transizione, è molto più probabile che adesso ci siano delle cesure rispetto a questi rapporti tra queste ex colonie e la figura del re come capo di Stato. Si dice poi che Canada probabilmente sarà l'ultimo paese, perché il processo è molto più complicato. Mentre nel caso tipo di Giamaica e Antigua è una questione di un referendum, e come è successo in Barbados, insomma, e poi è molto veloce a quel punto. L'altra questione invece è il Regno Unito, che secondo me è interessante, però è perché, cioè, ho sentito chi dice adesso Scozia diventerà indipendente, ma questa è un'altra discussione, un'altra questione, perché comunque anche nel referendum per l'indipendenza di qualche anno fa, cioè non, l'idea non era di uscire fuori di diventare una repubblica, di mantenere comunque la figura della regina, adesso quello del re, come capo di Stato. E infatti da Nicola Sturgeon, che è l'attuale prima ministra della Scozia, che è quella anche leader del partito nazionalista, che sta spingendo per un nuovo referendum, cioè non è repubblicana, anzi ha sottolineato l'importanza della famiglia reale, della regina, il suo rapporto con la Scozia, come regina anche degli scozzesi, no? Un'altra questione è Irlanda del Nord. Lì insomma è chiaramente molto più complicato, ma cioè, la questione lì è tutto politica, c'entra ben poco direttamente, no? L'arrivo di un nuovo re che poi insomma è andato qualche giorno fa a Belfast, e anche ci sono queste immagini di lui che dialoga con Michelle O'Neill, che è il capo del Sinn Féin, che è il primo partito adesso in Irlanda del Nord, e lei ha sottolineato, lei non era presente alla proclamazione del re, però comunque ha firmato il libro di condoglianze, si sente anche quello che dicono tra di loro, lei ha ringraziato lui per il suo appoggio al processo di pace, e lui ha risposto facendo l'ennesimo gaffa, ma è vero che lei ha detto voi siete il primo partito, e a fianco c'era il capo della il DUP, gli unionisti, che hanno il dente avvelenato perché appunto non sono più il primo partito, quindi
già Michele perché Unione... Carlo è campione di gaff, insomma
campione di gaff, e quindi anche diciamo a livello popolare c'è questa curiosità di vedere se è in grado, perché se non male la regina è riuscita a costruire questo rapporto di freddezza che veniva visto da alcuni come questa specie di sacrificio personale, nel caso di Carlo non lo è, non è proprio così, e poi c'ha dei chiodi fissi, vabbè, da una parte sulla questione dell'ambiente, parla spesso sulla questione del cambiamento climatico, molto poi da una posizione da alto in basso, però insomma sarà interessante adesso che abbiamo un governo in cui il ministro che è responsabile per l'ambiente è anche uno scettico proprio sulla questione del cambiamento climatico. E poi l'altro suo chiodo fisso è l'architettura tradizionale, e lì insomma si è trovato molto pubblicamente a scontrarsi con... sia nel bene nel male, ma contro l'idea, no, della cementificazione della campagna, ma anche sostenendo progetti di tradizionali che sono anche, no, con una visione molto diciamo reazionaria rispetto all'idea di comunità, molto sempre calato d'alto. Quello sarebbe anche interessante, c'è un nesso con Roma, perché lui è molto amico di questo architetto Leon Krea, questo architetto del cosiddetto neourbanismo, che è questo movimento cioè, tradizionale conservatore, e questo è lo stesso architetto che fu ingaggiato da Gianni Alemanno, quando Alemanno era sindaco, per esgogitare un nuovo progetto per Tor Vella Monica. Mi ricordo l'idea di, no, abbattere tutto e costruire questi piccoli cottage con i giardini e certo, così via, per darvi un'idea un po'. E quindi sarà interessante, tornando a Carlo, a vedere adesso insomma come riuscirà a comportarsi. Già al di là di qualche gas tra virgolette simpatico, si è fatto anche vedere, no, un paio di volte che si è arrabbiato con i suoi servi veri e propri, perché non sono stati veloci nel togliere la penna che dovevo usare per firmare questa dichiarazione, eccetera eccetera. Poi ci sono le immagini di lui che si, come si dice, digrigna i denti, no? Che è una cosa che la regina non ha mai fatto, no? Con le facce di disprezzo verso i suoi, no, aiutanti. Che tra l'altro, poi c'è questa notizia, non so se è uscita sui giornali in Italia, che lui ha licenziato tutti i suoi dipendenti, perché adesso va a Buckingham Palace e non si è proprio preoccupato di almeno risistemarli da qualche parte, insomma. Quindi anche qui giornali di centro-sinistra, il Guardian, Independent, hanno un po' seguito questa storia come un esempio di un altro tipo di personaggio.
Sì, un altro tipo di personaggio sicuramente. Poi c'è anche da dire che, insomma, quando la regina diventò regina era molto giovane e probabilmente non si sapeva niente di lei, quello che pensava, eccetera, mentre lui sì. è anziano e quindi ha avuto una vita per mostrarsi, no?
In qualche... Sì, sì. Se questo sarà un interregno tra la regina e il figlio di lui, io personalmente non me ne frega più di tanto, però è una domanda che la gente si fa.
Sì, non ce ne frega niente a nessuno, ma insomma, così per noi non esperti di questione di regina d'Inghilterra, ci ha stupito perché ricordavamo così lontanamente che quando sposò Camilla sembrava che lui non sarebbe mai diventato re.
Ecco, sì. No, qui la cosa interessante è che per chi ha mai visto queste serie su Netflix, The Crown, a novembre esce proprio la stagione che tratta questo momento. Io ho questo, a me mi sembra che sia abbastanza delicato, perché era proprio il periodo in cui era una figura di odio a livello nazionale tra, insomma, i monarchici, perché aveva tradito Diana, poi è morto Diana, poi è stato il periodo in cui, diciamo, la famiglia reale era vista insomma in maniera forse il momento più negativo per la famiglia reale, almeno così io non so.
Sì, non lo so, il film, non la serie TV, ma il film The Queen, insomma, ci racconta, non so se è la verità storica, che praticamente salva la faccia della della famiglia reale, Blair, in qualche modo.
Sì. Questa idea appunto di Blair, che è da lì diventa famoso perché usa sempre il primo nome quando, no, si parlava chiaramente della famiglia reale, ma questa idea di Blair come questo primo ministro informale, è da allora insomma che molto spesso si dice dopo il governo Blair, quando si va nel posto di lavoro si tende a usare, no, il primo nome come faceva Blair. Insomma, e lui ha coinato questo termine, la principessa del fuoco. Insomma, ecco, a livello, diciamo, solo un po', cioè, non è che uno, non, sì, sì, esiste questo discorso su Blair, gli anni 90 come un periodo di rinascita, più che altro per l'Inghilterra, questa è una cosa su cui non ho detto niente, ma c'è anche una questione sull'identità inglese. Quelli che stanno, no, facendo la fila, no, adesso la fila per andare a vedere il feretro della regina, sono quasi tutti inglesi, mentre in Scozia c'era molto meno, perché poi la bara si è fermata a Edimburgo. Invece c'è questa idea che è un lutto molto inglese più che britannico, infatti questa assurda che c'è anche la in diretta, puoi seguire tutta la gente che entra nella cappella di Westminster e guarda, no, la bara della
sì,
regina.
Sì, anche se poi su questo insomma bisognerebbe parlare in generale di questi funerali che sono diventati eventi mediatici, non solo quello della regina, di qualunque personaggio famoso, quindi lì poi bisogna capire anche qual è il vero sentimento popolare e qual è, insomma,
sì,
la mediatica.
Sì, su questo c'è anche una battuta divertente, perché hanno parlato anche i giornali oggi e ieri che c'era anche il calciatore David Beckham, che anche lui ha fatto, no, questa celebrità, quasi un brand, famoso come giocatore, poi è andato in America, poi è diventato un modello, poi ha fatto anche tipo, rappresentava Nazioni Unite, UNICEF, non mi ricordo più. Comunque lui ha fatto questi 12 ore e quindi uno del popolo si diceva, chiacchierava con la gente in fila, ma in realtà si sa, forse questo è anche un... Cioè, sotto sotto c'è un cinismo nella popolazione britannica, si sa perché l'ha fatto, perché sono 20 anni che è arrabbiato, che non gli hanno dato il titolo di cavaliere, e quindi lui sta facendo questa, l'ha fatto ieri, l'ha fatto anche da altri motivi, infatti si dice molte persone l'hanno fatto non tanto o non soltanto per la regina, ma questa idea di, no, quasi un momento storico che posso raccontare agli altri, e quindi anche la fila in sé, cioè prima di arrivare nella cappella, fare la fila fa parte anche di questo rito che verrà raccontato, certo. Così via.
Senti, quindi, noi non so se avevi ancora qualcosa da dire, altrimenti ti salutiamo, che stiamo, ecco, abbiamo, come dire, la fatica della lunga trasmissione, ma c'è ancora spazio, insomma, se vuoi dire qualcos'altro.
Va bene.
E però ti aspettiamo presto a questi microfoni. C'è la questione Don't Pay, che avrà il suo, ecco, le campagne di boicottaggio delle bollette nel Regno Unito, che avrà il suo momento clou il 1 ottobre, quindi ne riparleremo presto.
Ecco, benissimo, sì. Infatti l'ultima battuta, che durante questa settimana il governo britannico sta proponendo una serie di politiche, molte, cioè, dei quali sono piuttosto severe, grazie al fatto che la ribalta sulla regina, quindi bisogna anche ricordarsi che comunque a livello politico le cose vanno avanti e stanno sfruttando il momento per far passare delle proposte che sono piuttosto agghiaccianti. Per esempio, vogliono togliere il tetto ai bonus dei banchieri nella City di Londra, con l'idea che questo porterà più investimenti, arriverà più talento globale, tra virgolette, e così darà una botta alla crescita economica. E quindi
grande consonanza col governo Draghi, direi, no? Con il tetto, ecco, invece per i super dirigenti statali. E ecco, grazie ancora, e ci
grazie
sentiamo
mille
in settimana, insomma, per il Don't Pay.
Ok, a presto.
A presto. Mille.